Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, da buoni francescani, figli del riparatore, cioè comandato da nostro Signore, va e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Noi partiamo subito con la riparazione. Questo è il distintivo del francescano che è cosciente di essere un seguace di San Francesco riparatore. Ecco, per cui bisogna riparare e non demolire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, io ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora cominciamo. Abbiamo parlato di San Francesco, vero? E San Francesco ebbe una grande devozione per San Michele Arcangelo. Dovete sapere che aveva ordinato, vero, al suo istituto, al suo ordine, la quaresima di San Michele Arcangelo, immaginate un po', perché quel personaggio alato, vero, che gli impresse le stimmate, vero, è un personaggio con le ali, no? Ma non si sa adesso, noi non vogliamo supporre niente, però considerando che San Francesco aveva questa grande devozione per San Michele Arcangelo, addirittura al punto di fare una quaresima per San Michele Arcangelo, addirittura che partì naturalmente a piedi, vero, da Assisi per raggiungere la grotta di San Michele Arcangelo, ma ci sarà un motivo, è vero, ci sarà un motivo, e il motivo c'è di per sé. E difatti, neanche farla apposta, Fatima che acchiappare San Michele Arcangelo. E che cosa viene a dire? La riparazione, vedete, cioè San Francesco, riparatore, San Michele anche lui ha riparato perché ha cacciato fuori tutti coloro che volevano scassare l'ordine che Dio aveva imposto, che aveva messo, ovvero in cielo. Ecco, per cui la riparazione. Ecco, e ogni buon cristiano, ogni buon devoto di Gesù Cristo, che è il divin riparatore per eccellenza, perché se non fosse venuto lui a salvarci saremmo tutti una massa di dannati. La Madonna che è corredentrice, e poi via via tutti i santi, ma pensiamo a Padre Pio, per esempio, sacerdote immolato. Padre Pio non è conosciuto. Quando sento dire Padre Pio bilocazioni, profumi, ma lasciate stare che quelle cose lì le hanno avute anche altri santi, ma quello che ha avuto Padre Pio non l'ha avuto nessun altro. Pensate un po', lui poteva benissimo dire insieme a San Paolo, vero? non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, ma tant'è vero che lui diceva, io sono un mistero a me stesso, per cui vuol dire che non ci capisce più niente, neanche lui era talmente posseduto da Gesù Cristo, vero? E poteva benissimo dire, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma Padre Pio era sacerdote, San Francesco non era sacerdote. Santa Veronica, una grande santa, stigmatizzata, ma non era un sacerdote. Santa Gemma Galgani, grande santa, stigmatizzata, ma non era un sacerdote. Allora, bisogna capire cos'è il sacerdote, no? Gesù è il sommo sacerdote e ha voluto, ecco, essere stigmatizzato, cioè ha voluto che Padre Pio, ecco, dice, se non ti avessi crocifisso mi saresti fuggito, per cui Gesù Cristo dice a Padre Pio, io ti ho crocifisso, ma a chi? A me? E se no mi saresti fuggito, da chi? Da me? Per cui crocifisso con Gesù Cristo. Ogni santa messa, Padre Pio, praticamente, mentre diciamo il sacrificio di Gesù Cristo sull'altare è un sacrificio che praticamente non è cruento, non è cruento, però chiesero a Padre Pio, Padre, ma invece il suo sacrificio è cruento? Lo puoi dire? Per cui vedete che Gesù Cristo ha voluto in Padre Pio ripetere la sua crocifissione, sono cose da brivido, ma noi stiamo a guardare i profumi, le bilocazioni, le parole, i miracoli, ma quelle sono tutte cose secondarie. La cosa primaria è che il Signore ha voluto mettere all'inizio di questo secolo e in concomitanza con Fatima, perché se voi guardate, Fatima e Padre Pio sono contemporanei. Allora, Padre Pio viene a dire, non potevate nascere in un secolo peggiore. Vuoi che Padre Pio non sappia quello che dice? Ha detto che il secolo peggiore, e no, quelli che dicono, oh, ma è sempre stato così, guardate, quelli non sanno quello che dicono, sono ignoranti. Perché vuol dire che sanno poco e conoscono poco e hanno la nebbia, hanno la vista annebbiata. Ecco, non potevate nascere in un secolo peggiore. Voi fate conto, vero, che oggigiorno noi stiamo crocifiggendo Gesù Cristo, verità, e vogliamo fargli dire quello che non ha mai detto anche, no? Pensate un po'. Dice, per esempio, ieri, è vero, il Vangelo di ieri, cosa diceva? Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Parola di Dio, cioè, questo non è un santo che l'ha detto, questo è Gesù Cristo che ha detto queste parole. Ora, ci ha mandato fino ai confini della terra a rischiare anche la pelle per portare l'amore di Dio, la conoscenza della verità fino ai confini della terra. E adesso noi vogliamo stravolgere l'insegnamento di Gesù Cristo, capite? Ma per capire ancora meglio, ve ne dico una che è una specie di bomba atomica, no? Dico, vi faccio vedere solo, diciamo, vi apro soltanto il buco della chiave per vedere dentro. Perché è il secolo peggiore, fra l'altro, voi fate conto che Paolo VI, partiamo da Paolo VI, no? Il quale dice il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Per cui ha detto queste parole, no? Però la gente che cosa può capire, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa? Ma capisce poco, perché è una parola... non dico enigmatica, ma comunque uno cosa capisce? Ecco, diciamo, è entrato il fumo, ma no, ma è entrato Satana. Non è entrato il fumo, perché come fa a entrare il fumo e Satana resta fuori, no? È chiaro che il fumo se lo tira dietro lui, per cui è entrato lui. Allora, lui dice che è entrato nella Chiesa, cioè lì praticamente voi dovete sapere che la massoneria è arrivata dove è arrivata, ma adesso, allora, dopo Paolo VI c'è stato Giovanni Paolo I, il quale aveva l'elenco anche di coloro che erano iscritti a questa setta infernale e voleva fare pulizia. Bene, l'hanno avvelenato, per cui morto, ammazzato. Dopo di lui c'è stato Giovanni Paolo II, mo gli hanno sparato i lupi grigi, ma che ne so io che lupi sono stati. Fatto sta, un altro papa che ha devoto della Madonna, che voleva far ordine, gli hanno sparato, cioè non sono riusciti ad ammazzarlo perché la Madonna di Fatima è intervenuta e ha deviato la pallottola, vero? Allora, morto ammazzato, per cui state attenti, è il primo avvelenato, il secondo volevano ammazzarlo, il terzo ha dovuto fuggire davanti ai lupi, non so se capite adesso questa sequela, fumo di Satana, morto ammazzato, tentato omicidio, fuga davanti ai lupi grigi, ma che lupi grigi. Ecco, allora adesso siamo combinati così, ma dovete sapere che quella bella busta di Fatima che è sparita, c'era scritto dentro quello che sarebbe successo, ma chissà perché, chi è che l'ha fatta sparire? Beh, quelli che sono soggetti al fumo di Satana l'hanno fatta sparire, non c'è più la lettera dove c'è scritto esattamente quello che non vogliono che si sappia, capite? Ora noi siamo in queste condizioni e abbiamo da patire, abbiamo da pregare, ma la Madonna, pensate un po', io vi sto dicendo delle cose molto semplici, beato chi le sa comprendere. Dice, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato che sarà il vostro sicuro rifugio. Ma guarda un po', non era mai successo prima che ci fosse stata affidata, cioè il cuore impenetrabile da parte, cioè là il fumo di Satana non può entrare nel cuore immacolato di Maria, per cui dice, rifugiatevi nel mio cuore immacolato, se state fuori morite soffocati dalle eresie, dalle cose sbagliate, da tutte le cose che vi toccherai ingoiare. Ecco, siete troppo distratti, vedete, le cose sono molto semplici, ma più ne sentite e meno capite, no? Bisogna avere poche idee chiare. Dunque voi fate conto i tre papi come sono combinati, no? Adesso siamo combinati così, il Signore lo permette a castigo nostro. Perché? Perché, adesso ve lo dico, dice, dunque, consacrate la Russia al mio cuore immacolato, chiedete, cioè, chiedete la conversione, pregate e consacrate, ecco, la Russia al mio cuore immacolato per la conversione della Russia. Bene, cioè siccome è Dio che l'ha voluto, Dio vuole stabilire tutto ciò, noi non l'abbiamo fatto, dico noi come Chiesa, no? Perché siamo tutti pietre vive della Chiesa, non l'abbiamo fatto. E cosa è successo? Vedete un po', state attenti, è Dondolino che fa questa spiegazione. La Madonna voleva che la Russia, se si fosse convertita, non avremmo avuto tutte le sofferenze che abbiamo avuto e che stiamo ancora avendo. Per cui la conversione della Russia non avrebbe diffuso i suoi errori nel mondo, e se si fosse convertita, perché noi avremmo dovuto pregare e consacrare la Russia al cuore immacolato, invece di diffondere il comunismo avrebbe diffuso il cristianesimo, per cui tutte quelle nazioni che sono diventate comuniste sarebbero diventate e ancora altre ancora, cioè sarebbe stato una Pentecoste. E chi l'ha detto? La sposa dello Spirito Santo, no? Non l'abbiamo fatto. La Chiesa è castigata, vedete che è castigata, siamo dei castigati perché non abbiamo obbedito. Ma è interessante perché allora vedete il castigo poi, non aver fatto questo, cosa è successo? Voi vedete che la Russia non convertita ha provocato persecuzioni e morti 10 volte più del nazismo, e noi continuiamo a sbandierare la Shoah. E sapete chi la sbandiera? I comunisti, perché finché tu guardi quel che hanno fatto i nazisti non si parlerà mai di quello che hanno fatto i comunisti, furbacchioni, e siamo ancora sotto quel regime. Allora state attenti, a causa, gli ortodossi sarebbero stati i più vicini a noi cattolici, no? Ottenendo la loro conversione sarebbe successo appunto questa Pentecoste, no? Invece, a causa nostra che non l'abbiamo fatto, il comunismo non solo ha diffuso gli errori, ma ha massacrato pure gli ortodossi, cioè tu pensate che ha fatto più morti e persecuzioni la Russia, il nazismo ne ha fatto 1/10 di quello che ha fatto il comunismo. Ma sapete perché? Perché loro, diciamo, non vogliono, diciamo, convertirsi al cattolicesimo, ma noi non gli abbiamo neanche dato la possibilità, per quello siamo dei castigati. Il nazismo, come mai il nazismo ha fatto tutto quello che ha fatto? Sapete perché? Perché i protestanti, i luterani, non vogliono convertirsi alla vera fede. E vedi che il Signore li ha castigati con il nazismo. Gli ortodossi non hanno voluto, ma per colpa nostra, perché non abbiamo consacrato ancora Immacolato, non vogliono unirsi alla Chiesa e sono stati dei castigati, ma siamo castigati anche noi perché abbiamo i cattocomunisti, abbiamo di tutto da tutte le parti, no? Allora, vedete, con questa spiegazione, diciamo, uno dovrebbe aver capito il perché siamo conciati in questo stato. E in questo momento anche la Chiesa è castigata, e come è castigata? Guardate un po', addirittura rinnega la verità, rinnega Gesù Cristo. Questo è un castigo di Dio. E allora consacratevi al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio. È Fatima che spiega tutto. Diciamo, le varie apparizioni sono grazie di Dio, perché la Madonna raccoglie i suoi figli, no? Ma diciamo la chiave per capire questo secolo, per capire il trionfo, sta in Fatima. Difatti hanno fatto sparire il segreto, la spiegazione, hanno cercato di dare altre spiegazioni, ma dovevano tirarsi la zappa sui piedi, non hanno voluto dirlo, per cui però il Signore ci castiga lo stesso, anche se noi facciamo sparire la busta. Ora capite cosa vuol dire la riparazione. Ecco, l'ordine dei francescani dell'Immacolata, diciamo che aveva centrato in pieno il problema, no? E difatti, voto mariano, cioè proprio rifugio cuore immacolato, vero, medaglia miracolosa, vero, per ottenere la conversione, eccetera, eccetera, e poi vita veramente francescana. Bene, il fumo di Satana, chi è andato a colpire? Quelli che gli davano più fastidio, no? Naturalmente, ancora non c'è una spiegazione, no? La spiegazione c'è, è perché erano troppo aderenti alla volontà di Dio. Allora il fumo di Satana non sopporta tutto ciò e combatte e fa di tutto. Ma vedremo come andrà a finire questa storia. Ecco, adesso oggi abbiamo si festeggia, si fa memoria, vero, dei due collaboratori di San Paolo. E allora io non posso dilungarmi, perché vi ho detto delle cose che, se riuscite a ricordarvele e a digerirle e a capirle, capireste un po' tutto. Ma non serve che leggiate 1 milione di messaggi, no? Il problema, il nocciolo sta lì. Ecco, e se noi non diventiamo anime riparatrici, diciamo che lavoreranno le anime distruttrici, visto che le riparatrici vengono distrutte dalle anime distruttrici. Ebbene, allora Anna, leggi tu, perché
sì?
Io avevo anche promesso di non dire niente, ma faccio fatica. Faccio fatica perché mi sembra di essere connivente con il menzognero.
Sì.
E allora gridatelo dai tetti. Mm-hmm. Ecco, se Gesù è la verità, chi non dice la verità non è con Gesù, per cui bisogna difendere la verità.
Certo, certo.
E gridarla dai tetti.
Infatti, e
Se mi sono spiegato bene,
volevo dirti sì che non è solo uno spiraglio che tu hai aperto, una fessura, ben altro c'è veramente di che pensare e riflettere su quello che hai detto.
Se la gente è distratta, sì. non capisce già, un Papa avvelenato, un Papa sparato, sì. Un Papa in fuga, ma capite cosa sta succedendo? Altro che fumo, ma è entrato all'inferno. L'aveva visto Leone XIII questo e ha fatto dire la preghiera a San Michele in tutto il mondo, in tutto l'orbe, vero?
Certo.
Tutto il mondo. Bene, il nostro tempo cosa ha fatto? Dopo il concilio cosa ha fatto? Ha tolto di mezzo San Michele Arcangelo, capite? Tolto di mezzo San Michele Arcangelo, ma questa è una strategia diabolica e il Papa Giovanni Paolo II, perché l'ha detto a Monte Sant'Angelo, ero là, anch'io presente, vero? A San Giovanni Rotondo anche, e ha detto adesso quando torno a Roma voglio ripristinare la preghiera di San Michele al termine della messa. C'è riuscito? Non c'è riuscito. Avete capito i lupi dove sono? Lui Papa, voglio niente da fare, non è riuscito ad assumere San Michele Arcangelo. Capite che fumo c'è là dentro? Ma altro che fumo, c'è l'inferno. Capite? E allora adesso i cristiani non possono essere mediocri, devono essere cristiani veri, tutti d'un pezzo, cristiani che credono, adorano, sperano e amano, e lo fanno per tutti quelli che hanno perso la fede, vero? L'amore e l'adorazione, sono diventati idolatri, perché sono idolatri di se stessi, del proprio io, che vogliono governare il mondo al posto di Dio, ma si sono sbagliati. Bene, Anna, leggi tu, vai avanti tu che c'hai letture, è meglio che sto zitto perché sennò...
Allora, proponiamo Claudio dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, leggiamo
queste due
opportunità oggi, benissimo. Allora, San Paolo si rivolge al discepolo Timoteo, che ricorda costantemente nelle sue preghiere e di cui loda la fede, felice eredità della madre Eunice e della nonna Loide. L'apostolo pieno di gratitudine verso il Signore per averlo chiamato al suo servizio incoraggia Timoteo a ravvivare il dono che è in lui, ossia la grazia ricevuta con l'ordinazione sacerdotale, scuotendosi di dosso il timore, il torpore, per rendere con coraggio testimonianza al Signore senza temere di soffrire a motivo dell'annuncio del Vangelo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. A Timoteo, figlio carissimo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo come i miei antenati con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua schietta fede che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice e che ora ne sono certo e anche in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Ecco, Claudio, posso passare alla lettura di Don Dolindo relativa a questa lettera a Timoteo. A Timoteo, eccomi qua. San Paolo, padre maestro di Timoteo. San Paolo scriveva ad un discepolo prediletto, con autorità di maestro, e si annuncia proclamando il titolo della sua autorità. Paolo, per volere di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per annunciare la promessa della vita che si ha in Cristo Gesù. E subito, al ricordo tenero del discepolo che paternamente ama. Al mio diletto figlio Timoteo, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, Signore nostro. Augurio di benedizione e di pace, a cui segue la parentesi di giustificazione che continua nell'affettuoso ricordo. Avendo detto che serviva Dio con tutta coscienza, la sua anima si riporta per associazione di idee alle adorazioni e preghiere che fondeva innanzi a Dio, nelle quali ricordava continuamente il suo diletto Timoteo e perciò continua. Come pure di continuo mi ricordo di te, nelle mie preghiere notte e giorno, pregando per lui. Ricorda le lacrime che versò quando dovette separarsi da lui. La dolorosa separazione avvenne probabilmente quando l'apostolo fu fatto prigioniero ad Efeso per essere condotto a Roma. Il ricordo di quelle lacrime commuove il tenero cuore di San Paolo ed acuisce naturalmente in lui il desiderio di rivederlo. E per questo dice: ho grande desiderio di rivederti, al fine di essere ripieno di gioia, rinnovando il ricordo della fede che è in te così schietta, che ti fu trasmessa da tua nonna Loide e da tua madre Eunice, nelle quali ebbe dimora, perché ne erano ripiene ed era la loro vita. Ed avendoti educato cristianamente, sono certo che abita anche in te. Timoteo, di carattere timido e pacifico, perché educato da due sante donne nella tranquillità della vita casalinga, facilmente si doveva smarrire nelle difficoltà e nelle pene del suo ministero. Non è una supposizione, ma è una illazione psicologica dell'educazione avuta. Non essendoci uomini in casa, perché il padre era morto, la pace domestica era più profonda per la bontà della nonna e della madre, che sbrigavano serenamente tutte le faccende familiari. Timoteo, perciò, non era minimamente turbato. Riceveva in pieno l'educazione alla fede e alla pietà, che erano le sante occupazioni della sua giornata, e delle quali le sante donne lo facevano interessare. Fatto discepolo di San Paolo, gli si era attaccato come figlio al padre e si faceva guidare da lui in ogni passo, sicuro quando stava con lui, ma naturalmente inceppato quando doveva operare da solo e mancava di iniziative, di pronte risoluzioni nelle difficoltà della vita. È un fatto che si verifica e può controllarsi in quei giovani che, educati nella tranquilla pace familiare, rimangono sempre un po' fanciulli. Ogni avvenimento straordinario o insolito può sconcertarli. Ogni dolore o contraddizione che esca fuori dall'ambito familiare può generare in loro uno smarrimento e una preoccupazione tormentosa, soprattutto quando si tratta di avere a che fare con le pubbliche autorità o con la legge. Un pubblico ufficiale li fa tremare, una carcerazione li sgomenta. Quando avviene ad una persona di famiglia o in qualunque modo familiare e cara, in tali casi, che diventano penosissimi, che producono un'agonia nell'anima, solo la grazia di Dio, la fiducia in Lui e la preghiera possono sostenere l'anima e darle coraggio. San Paolo, che conosceva bene l'indole ed il carattere di Timoteo e che sapeva per propria esperienza le difficoltà e le pene che incontrava nell'apostolato e che supponeva quale sgomento avesse dovuto portare nell'anima di lui il saperlo carcerato, dopo avergli mostrato il suo compiacimento per la sua fideschietta ricevuta da Loide e da Eunice, lo esorta al coraggio con l'unico mezzo che glielo poteva dare, ossia la grazia di Dio. Egli perciò gli scrive: ti raccomando di ravvivare il dono di Dio che è in te per le imposizioni delle mie mani. Il dono di Dio era il carattere sacerdotale ed episcopale ricevuto nella sacra ordinazione, carattere indelebile impresso per lo Spirito Santo. Quello che può intiepidirsi e languire nel ministro di Dio sono i carismi ricevuti dallo Spirito Santo nell'ordinazione, apportatori di grandi grazie di Stato per il compimento del proprio ufficio. Questi carismi hanno bisogno di essere ravvivati ed alimentati dal ministro di Dio con la preghiera, la penitenza e la vita integralmente santa. Nell'attuale disciplina della Chiesa, la recita dell'ufficio divino e della visita al Santissimo Sacramento, nonché la recita del Rosario, comandata ai sacerdoti, è il mezzo giornaliero per ravvivare il dono di Dio. Il mezzo straordinario sono i santi esercizi spirituali. La mancanza di questi mezzi, o la negligenza nel servirsene, spiega oggi perché tanti sacerdoti decadono nel fervore o addirittura traviano. Rimane in loro il carattere sacerdotale, ma per l'assenza dei carismi rimane come quell'albero di fico che portava solo foglie e che Gesù maledisse, condannandolo alla sterilità. Eppure era certamente un albero vivo, perché ricco di foglie. Il sacerdote vivente, come tale per il suo carattere indelebile, ma se non ravviva i carismi ricevuti nell'ordinazione e non ricava da essi i frutti che Gesù attende da lui, decade e può diventare un albero maledetto nella sterilità. A Timoteo, che era di carattere timido, San Paolo raccomanda logicamente di ravvivare in lui il dono della fortezza. Con parole incisive: Dio non ci ha conferito uno spirito di timidezza, ma di fortezza, d'amore e di sobrietà. Tre parole che determinano il carattere della fortezza, dono dello Spirito Santo, che deve ravvivare in lui. Fortezza d'animo, non di irruenza, di nervi, fortezza nella carità e perciò trasfusa d'amore soprannaturale, fortezza che sia prudente, che sappia mantenersi nei limiti e perciò fortezza con spirito di sobrietà. Sii forte perciò nel confessare e nel diffondere la fede, sii forte ora che io sono in carcere, nell'avvalorare i precetti e le esortazioni fatte da me. San Paolo esprime questo pensiero con parole che rivelano due stati dell'anima di Timoteo e bisogna saperle intendere. Egli dice: non ti vergognare di rendere testimonianza al Signore nostro. Avendo prima lodato la fede schietta di Timoteo, questi non poteva certo essere decaduto fino al punto da vergognarsene. L'apostolo dunque vuol dire non essere restio per timidezza a diffondere la fede che io ho predicata, credendo prudente tacere, ora che l'essere io carcerato può svalutarla, perché, anzi, la mia prigionia sofferta per amore di Gesù è conferma della verità della mia predicazione. Per questo, soggiunge, non ti vergognare di me, prigioniero per amore di Gesù. Amen.
Allora, pensa, Anna, che strane coincidenze, vero?
Vedi, sì.
Strane coincidenze, cioè non ti vergognare.
Esatto.
Ma tu pensa oggigiorno che dovrebbe esserci un coro, vero, di persone che gridano, e c'è questa timidezza, addirittura c'è un terrore, a dir la verità, un terrore. Ecco, si ha paura, vero, di difendere chi? Gesù Cristo, che verità! Sentite un po', guardate, vorrei leggervi una... Dunque, ignorare i testi sacri significa ignorare Cristo stesso, no? È San Girolamo, dottore grande della Chiesa, San Girolamo, sentite un po'. Lo leggo perché vale la pena, ecco, capire anche come è importante, ma che leggere i giornali, ma leggiamo il giornale di Dio, vedete abbiamo tutti questi testi che stiamo meditando, le spiegazioni di Ondolindo, ma ordinatele dalle suore, i commenti, ha commentato, Don Dolindo ha commentato tutta la Sacra Scrittura dalla Genesi fino all'Apocalisse, per cui c'è da leggere finché si campa. E quando avete finito, ricominciate da capo perché non è entrato ancora tutto. Allora, sentite un po' cosa dice San Girolamo. San Girolamo, veramente innamorato della parola di Dio, si domandava come si potrebbe vivere senza la scienza delle scritture attraverso le quali si impara a conoscere Cristo stesso, che è la vita dei credenti? Cioè, tu come fai ad amare Gesù Cristo che non lo conosci? Come fai ad amare Dio che non lo conosci? Per cui devi dire voglio conoscerlo. La Bibbia, strumento con cui ogni giorno Dio parla ai fedeli, diventa così stimolo e sorgente della vita cristiana per tutte le situazioni e per ogni persona. Leggere la Scrittura è conversare con Dio. Se preghi, e gli scrive a una nobile giovinetta di Roma, cioè se tu preghi, tu parli con lo sposo. Se leggi, è lui che ti parla, pensa che bello, no? Ma perché non vogliamo sentire quello che Gesù amore ci vuol dire, ci parla? Ma capite il fumo? Allora, lo studio e la meditazione della Scrittura rendono l'uomo saggio e sereno. Lettera agli Efesini, è lui che commenta tutto questo, San Girolamo. Certo, per penetrare sempre più profondamente la parola di Dio è necessaria un'applicazione costante e progressiva, cioè non calare, ma crescere. Voi vedete anche le prediche che sentiamo ci fanno capire che anche coloro che predicano non è che costantemente pregano e meditano, perché sono prediche talvolta che non sono taglienti, ecco, la parola di Dio è tagliente, è come una spada a doppio taglio, no? Così Girolamo, San Girolamo, raccomandava al sacerdote Nepoziano: leggi con molta frequenza le divine scritture, anzi, che il libro santo non sia mai deposto dalle tue mani. Impara qui quello che tu devi insegnare e tu devi predicare Dio. Invece noi abbiamo le prediche che spesso chi predica se stesso, no? Alla matrona romana Leta dava questi consigli per l'educazione cristiana della figlia: assicurati che essa studi ogni giorno qualche passo della scrittura. Alla preghiera faccia seguire la lettura e alla lettura la preghiera. Che invece dei gioielli e dei vestiti di seta essa ami i libri divini, capite i santi come sono chiari? Con la meditazione e la scienza delle scritture si mantiene l'equilibrio dell'anima, perché vedete che siamo degli squilibrati, degli sbalestrati. Solo un profondo spirito di preghiera e l'aiuto dello Spirito Santo possono introdurci alla comprensione della Bibbia. Nell'interpretazione della Sacra Scrittura noi abbiamo sempre bisogno del soccorso dello Spirito Santo. Ecco, commento a Michea, eccetera. No, per cui questo qui è San Girolamo. Che bello. Ma pensa un po', se andiamo nella toilette, vero? Troviamo tante di quelle bottigliette, di quei vasetti, vero, per farsi belli davanti agli uomini. E vedete che abbiamo dato questa possibilità anche a coloro che desiderano nutrirsi, abbiamo aperto un canale, vero? Un canale su Telegram dove uno poi ste meditazioni se le può risentire. Per cui quando vai in bagno, per esempio, ecco, tu puoi accendere la meditazione, no? Vedrai che ti vergogni di stare troppo tempo davanti allo specchio. Quando sbucci le patate, tu ascolta, vedrai come sei lontano, perché hai bisogno di essere sbucciato anche te dalle cose che non servono. Per cui è un grande dono, difatti aumentano il numero di quelli che ascoltano, perché dicono che bello, mentre facciamo un lavoro possiamo ascoltare una meditazione, cioè arricchirci delle cose che sono dello spirito, perché la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta, parola di Dio. Bene, Anna, adesso noi dobbiamo chiedere, ecco, lo stacco musicale, ma diciamo che di musica ne hanno sentita fino adesso, era un'orchestra quasi.
Celestiale, direi.
Dice, dico, musica per le mie orecchie, diceva qualcuno.
Bene, allora ci ritroviamo tra...
Ecco, se qualcuno vuole...
parte musicale, ricordo il numero, sì, di Radio Buon Consiglio, 0825... 444391. A tra poco, Ave Maria.
Bene.
Ecco.
Allora. Possiamo leggere, meditare ed offrire. Questa mattina una signora mi diceva: c'ho sempre un terribile mal di testa. Ho provato di tutto, ma sto mal di testa non mi passa, no? Dico, vedi, se tu vuoi combattere contro il mal di testa, diciamo, non so se riuscirai a vincere. Ma c'è un metodo cristiano per vincere il mal di testa, è così: devi pensare alla coronazione di spine di Gesù Cristo e dire: Gesù, tu sì che avevi mal di testa, altro che il mio mal di testa, e tu l'hai patito per riparare i nostri peccati di superbia, di orgoglio, di vanità, di presunzione, di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria, di ostinazione. Visto quante spine? Bene, allora tu puoi dire: Gesù mio, io ho capito che tu mi vuoi in paradiso non in ritardo, ma magari in anticipo, per cui Ecco, offro questo mal di testa in espiazione di tutti i miei peccati, dell'elenco delle cose che vi ho appena detto, per non ripeterle un'altra volta, no? Ma poi anche per tutti coloro che rischiano la perdizione per la loro ribellione a te che sei verità. Per cui questo dolore lo considero una moneta che tu mi dai da spendere per amore tuo e per amore dei fratelli. Dico, vedrai che se tu trasformi il dolore in amore, quella è la pillola che ti fa passare il mal di testa, e se non ti fa passare il mal di testa, comunque ti infiamma il cuore d'amore, perché ti unisci alla passione di Cristo riguardo alle pene che ha patito proprio con la coronazione di spine. Dice, proprio questo mi serviva a me stamattina, ringrazio il Signore, dico, ringrazio gli angeli, ecco, la Madonna, eccetera, eccetera. Per cui, vedete, c'è qualcuno che ha mal di testa, c'è questa ricetta che mi sembra che faccia capire il cristiano come deve pensare, non secondo la carne ma secondo lo spirito. Se le ho fatte tutte non è successo nulla, perché hai sbagliato cura, no? Va bene. Anna.
Sono qui, sì, sì.
Tu non hai mal di testa?
Direi che ogni mattino mi alzo col mal di testa, invece, sì.
Ah sì, ma guarda, io non lo sapevo. Sì, non lo sapevo, per cui compagno, hai visto,
sì.
Con una fava
hai
ho preso
colpito,
due piccioni.
Esatto, hai colpito nel centro, proprio sì, sì.
Però mi dicono che bisogna anche bere di più, sai.
È possibile, sì, sì.
Bisogna bere di più.
Dopo però nell'arco della giornata se ne va, vedi, non ho, ecco, sì, non prendo bere. Farmaci, per fortuna.
Sì, sì, sì.
Sì.
Perfetto, so che grazie. Quando ero lì c'era qualcuno che diceva mal di testa, bevi troppo poco, non
è
vino
vero,
però,
è
bere.
Vero, è vero, no, sono astemia, ma proprio è vero, bevo pochissimo,
sì, sì.
Infatti anche a tavola non
è lo so, non mal di testa, bisogna bere grazia di Dio, bisogna bere grazia di Dio, l'acqua della grazia di Dio.
Esatto.
Bene, sì, Anna, te la parola, che ne hai da leggere abbastanza, vero?
Ecco, sì, 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 sì. Eccomi, allora, oltre ai 12 Gesù aveva altri discepoli al suo seguito. Ne sceglie 72 perché lo precedano nella predicazione per prepararne la venuta. Anche a costoro fa comprendere l'urgenza dell'annuncio evangelico che coinvolge tutti i cristiani e che per l'ampiezza della sua portata necessita di molti operai disposti ad andare a lavorare nel campo del Signore, che è la Chiesa. Il Maestro li esorta dunque a pregare, perché Dio invii numerosi coadiutori, conferisce loro il potere di guarire i malati e raccomanda loro di portare solo l'indispensabile, affidandosi completamente alla Divina Provvidenza. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali. E non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite, pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. Passo al commento di Don Dolindo, San Luca, capitolo 10. Gesù. Cambio occhiali, istruisce i 72 discepoli. avvicinandosi il termine della sua missione, Gesù Cristo volle moltiplicare i ministri della sua parola per divulgarla in tutta la Palestina con maggiore sollecitudine, ed elesse 72 discepoli, ai quali diede speciali facoltà. Essi non erano al medesimo grado degli apostoli, ma immediatamente inferiori. E poiché gli apostoli erano i primi vescovi del mondo, con a capo San Pietro, i discepoli eletti ne erano come i sacerdoti. La gerarchia così cominciò a formarsi sotto la direzione di Gesù stesso. Lui, capo di tutti, San Pietro, capo degli apostoli e suo vicario per essi e per la Chiesa. I 72 discepoli, cooperatori immediati suoi e degli apostoli. Egli li mandò, infatti, in ogni città dove stava per andare, per preparare le anime alla sua venuta, e li dispose a questa missione con salutari precetti. Prima di tutto ispirò loro la sollecitudine per le anime, dicendo: «La messa è molta, e gli operai sono pochi». Essi erano pochi, e le anime da curare moltissime, quasi messe che doveva raccogliersi. Dovevano perciò avere una grande sollecitudine nel lavorare, non preoccuparsi delle loro comodità. Erano pochi. E perché Gesù non ne aveva eletti di più? Perché la vocazione e l'attitudine ad una missione soprannaturale sono frutto di grazie che non tutti accettano. E per riceverle e corrispondervi bisogna pregare intensamente. È il Signore che manda gli operai nella sua vigna. E Gesù stesso elesse gli apostoli ed i discepoli dopo lunghe preghiere al Padre. La preghiera è nelle nostre mani come la nostra onnipotenza, e Dio ce ne rende capaci e la richiede perché anche noi cooperiamo alle grandi opere del suo amore. Egli potrebbe formare anche dalle pietre i figli di Abramo, ma vuole che noi cooperiamo sia all'elezione di quelli che debbono essere ministri della loro formazione, sia alla loro salvezza. Questa grande legge di amore e di fecondità ci mostra quanto Dio ci ami e quanto delicatamente rispetti la nostra libertà e la grande dignità che Egli ci ha dato. I discepoli eletti dovevano andare a predicare la divina parola, non solo per salvare le anime, ma anche per suscitare in essi e in esse i continuatori dell'opera loro. Per ottenere questo, dovevano pregare Dio a moltiplicare la vocazione dei suoi ministri futuri. La Chiesa, infatti, doveva essere tutta un campo di apostolato, e in essa doveva esserci, più che nelle nazioni, il problema demografico spirituale, per così dire. Non si poteva in essa fare un'opera santa e lasciarla come un frutto maturo. Era necessario farla germinare e continuare, e quindi preoccuparsi di ottenere da Dio che avesse potuto continuarla. A che servirebbe seminare un campo e ricavarne il frutto senza la semente? Le anime conquistate alla fede sono i frutti della vigna di Dio. I sacerdoti ne sono come le sementi, poiché essi fanno germinare con l'aiuto di Dio continuamente le nuove piante. La messe cresce non per la potenza dell'agricoltore, ma per la feracità che Dio ha dato alla terra. Però se l'agricoltore non la coltiva e non la raccoglie, essa marcisce. Ora, andare in nome di Dio a seminare la parola divina nelle anime comportava anche il preoccuparsi di conservarne e moltiplicarne il frutto. E perciò Gesù, rivolgendosi non solo ai discepoli, ma alla Chiesa di tutti i secoli, disse: «Pregate il padrone della messe che mandi operai per la sua messe». Mandando Gesù i suoi discepoli, fece loro ponderare la difficoltà grande del loro ministero, dicendo: andate, io vi mando come agnelli fra i lupi. Essi non andavano a fare una raccolta pacifica, come chi con la falce taglia i covoni del grano. Andavano di fronte ad anime colme di miserie ed agitate da passioni. Essi dovevano vincere le loro resistenze, non affrontandole con la violenza, ma conquidendole con la mansuetudine e la bontà. Dopo aver determinato con una parola sinteticamente divina la natura della missione dei discepoli e quindi della Chiesa, Gesù Cristo fa loro delle raccomandazioni riguardanti l'atteggiamento che dovevano avere nella scelta dei mezzi di azione. Egli esemplifica secondo la mentalità che avevano i discepoli ed in fondo vuole che essi prescindano da tutto ciò che è prestigio umano o speranza nelle proprie forze. Non portate né sacca, né bisaccia, né calzari per la strada. Non salutate nessuno. Cioè non andate in giro come mercanti o come viaggiatori di ventura, provvisti di bagaglio, né vi soffermate a chiacchierare con gli altri come chi va di porto. Andare poveramente, raccolti e silenziosi, come chissà di andare a compiere una missione sacra. I discepoli avevano ancora una semplicità primitiva e Gesù dice loro con esempi di non portare nulla di superfluo, come evidente dal contesto, né oggetti di ricambio, affidandosi completamente alla provvidenza. È chiaro che essi potevano portare quello che avevano addosso come uso personale, che potevano salutare per carità o per cortesia, senza attaccare ciarle inutili. Se si mette a confronto il modo povero con il quale i missionari cattolici intraprendono i loro viaggi e quello ricercato dei propagandisti settari, si capisce anche meglio il senso profondo delle esortazioni del Signore. Il missionario viaggia come un poverello e porta con sé il tesoro delle divine ricchezze. Gesù Cristo vuole che i suoi discepoli vadano come apportatori di pace e con un programma di bontà. Essi infatti vanno a salvare le anime, a riconciliarle con Dio e a ridonare loro la pace della coscienza. Tutto il sacro ministero si risolve in una questione di pace, ed il suo frutto è frutto di pace. Chi lo rifiuta, rifiuta la pace. E questo logicamente ritorna al banditore della verità, il quale può rimanere tranquillo di aver fatto il suo dovere e contento di averne avuto il merito. L'espressione di Gesù, un po' oscura in apparenza, è invece profondissima. Chi compie una missione naturale e col fine della gloria, del vantaggio temporale, cerca logicamente di riuscirvi e si accora o addirittura si dispera dell'insuccesso. Tutto quello che dà o tutto quello che compie è perduto quando non raggiunge il fine che si è proposto. Egli allora, benché senza sua colpa, sa di meritare solo una nota di biasimo e si riguarda come un fallito. Nel sacro ministero invece non è così. Chi vi lavora lo fa principalmente per la gloria di Dio e conseguentemente per la salvezza delle anime. Il suo lavoro di pace diventa frutto salutare per quelle che ne approfittano e rimane in loro. Se esse non ne fanno conto o lo rifiutano, il lavoro non è perduto, perché rimane come merito in chi lo compie. E si può dire veramente che ritorna a lui. Egli non è un fallito, né ha motivo di riguardarsi come un inutile ingombro nella casa di Dio. Voleva principalmente lavorare per lui e l'ha glorificato. Voleva obbedire al mandato avuto e l'ha compiuto, per quanto stava in lui. Voleva anche legittimamente guadagnarsi un merito per la vita eterna e l'ha guadagnato. Non gli rimane dunque che rimanere nella pace, pur accorandosi della ripulsa avuta dalle anime che avrebbe voluto salvare. Il ministro della Divina Parola, per conseguenza, deve avere sempre e costantemente il pensiero e il desiderio di glorificare Dio nel suo apostolato, se non vuole perdere il tempo. Ne deve agitarsi dell'insuccesso pratico in certe anime, contentandosi di pregare intensamente per esse, affinché la misericordia di Dio le conquista e le salvi. Le anime oppongono mille ostacoli e difficoltà alla loro salvezza, e l'illuminarle o rinnovarle è un problema veramente arduo, è una lotta veramente epica. L'orgoglio le spinge a resistere all'invito della grazia. L'ignoranza ostinata o la mala fede le rende illogicamente resistenti. Le fisime personali, e ne hanno tante, le rende a volte imprendibili. Se si parla loro, quando sono prese da un impeto di passione in qualunque campo, e soprattutto in quello dell'impurità o dell'ira, sono irriducibili e giungono fino alla resistenza violenta. Se si vuole indurre in loro il desiderio di un atto di perfezione, vi ripugnano in tutti i modi, quando non coincide con le loro inclinazioni. Hanno a volte l'intelletto deviato da uno squilibrio e non ammettono ragioni, la volontà pietrificata in un'aspirazione falsa e non tollerano contraddizioni. Il cuore, impigliato in una rete di inganni, e non vogliono esserne districate. Sono schiave e vogliono rimanere tali. Allora la premura per salvarle le urta, l'insistenza le adira. La bontà sembra loro peggiore dell'inimicizia. Disprezzano tutto quello che si fa per loro e fuggono dalle vie della salvezza. In questi combattimenti ardui, che sarebbero capaci di consumare l'anima ed il corpo di un ministro di Dio o di uno dedicato all'apostolato, la parola di Gesù è di sommo conforto. Quello che si fa non si perde. Anzi, nell'economia della grazia ritorna a chi opera il bene. Ritorna, nel più stretto senso, come esperienza, come spinta ad una maggiore vigilanza su di sé, come incitamento maggiore a pregare e a mortificarsi, a vincersi e anche a ritentare la prova. Ritorna come un'attività più preparata per altre anime da evangelizzare. Pertanto, Gesù Cristo prevenne i suoi discepoli sul modo come regolarsi anche con le città che non li avessero ricevuti, ed anche in questa esortazione li tenne nel giusto equilibrio. Essi non avrebbero potuto mostrarsi indifferenti alla ripulsa, quasi che non si fossero curati della salvezza delle anime, o tanto contrariati da invocare contro di esse i castighi del Signore. Gesù li esorta invece a rendere testimonianza pubblicamente del loro dolore, per tentare almeno così di eccitarle al pentimento e dimostrare che con la loro ripulsa si esponevano ai più gravi castighi. Dovevano scuotere anche la polvere delle città infedeli attaccatesi ai loro piedi, non per invocare su di esse un castigo, ma per rendere testimonianza che essi le avevano evangelizzate. E perciò Gesù soggiunge che dovevano annunziare ancora una volta la verità nel partirsene, pensando che quelle città, nel gran giorno del giudizio, sarebbero state trattate più duramente di Sodoma. È un programma davvero meraviglioso: non curare la vita presente per guadagnare la vita eterna, non far caso alle miserie di un momento per conquistare le ricchezze eterne. Eh sì, è la vera sapienza, è il vero orizzonte di una vita eroica che solleva la creatura alle altezze eterne. Amen.
Amen. Che meraviglia. È una grazia, dico, ascoltare Dio che parla. Poi, nel caso di Don Dolindo, vede, lo Spirito Santo l'ha illuminato e dà le spiegazioni cattoliche alle letture della Sacra Bibbia, del Santo Vangelo, delle lettere apostoliche, eccetera, eccetera, ma provare per credere, se si comincia appunto a meditare, ad ascoltare, a leggere, a pregare, intercorre una certa amicizia poi tra noi, diciamo, i santi, che sono nostri maestri perché sono pagine di Vangelo vissuto, Gesù Cristo che ci parla, Dio che ci parla, l'angelo custode che ci illumina per comprendere. Ecco, intercorre questa amicizia, per cui vedo che i ragazzi, quando hanno trovato un'amicizia, un gruppo di amici, sono così fedeli a quel gruppo, che seguono e si trovano puntuali, ecco, per tutte le cose che hanno organizzato. Ma appunto, se invece noi, tra noi e il cielo intercorre una certa amicizia, diciamo che cerchiamo tutti i momenti per entrare in comunicazione con i nostri amici che sono del cielo, ma soprattutto ascoltare Dio che parla. Parola di Dio, ma cosa vuol dire parola di Dio? Cioè che Dio mi ha parlato. Rendiamo grazie a Dio, sì, con due parole, ma tu devi fare quello che ti ha detto, devi dire: Gesù mio, tu mi hai detto delle cose di cielo, io sono fatto di terra, no? Però mi devi aiutare, perché se tu mi hai parlato, ti sei degnato di parlarmi, è perché mi ami, perché vuoi che io viva santamente, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Altro che carriera politica, vero? Già fare la carriera in paradiso, ecco, e imparare dai santi che l'hanno fatta loro la carriera. Ebbene, allora, volevo ricordare, prima che mi dimentichi, che domani, vero, c'è il sabato con Maria alle 16:30, e pensate un po' qual è l'argomento che verrà trattato: lo sposalizio di Maria con San Giuseppe. È qualcosa di sublime, di altissimo, ma dovete pregare molto per comprenderlo, è vero? E domani lo potete ascoltare. Ritengo sia una grazia, anche perché ci mostra come i nostri sposalizi, diciamo che sono non da modificare, ma da vivere già come voleva il Signore, cioè praticamente al matrimonio, sia San Giuseppe che la Madonna, tutte e due creature vergini, tutte a servizio di Dio. Ma il nemico, siccome sa questi passaggi, vero, che ci portano alla santità, che cosa fa? Devastazione subito, poi peccati su peccati, poi ci si sposa, ma siccome non è fondata quella casa sulla roccia, vennero le alluvioni, piove su quella casa, il vento, e crollò tutto. Ma la gente, fosse semplice e intelligente, direbbe: ma come mai crollano tanti matrimoni? La risposta c'è, la dà Gesù Cristo, perché è fondata sulla sabbia, sulle parole umane e non sulla parola di Dio e non sul sacramento. Ecco, ma perché non vi sposate? No, ma dice: noi viviamo insieme. Sì, insieme al diavolo vivete, ma poveri noi. Comunque vi invito ad ascoltarlo, poi naturalmente, se non c'è, cioè, quell'ora siete impegnati, c'è sul sito appunto di Radio Buonconsiglio, poi diciamo che finirà sempre su quel Telegram di Stella Matutina, che poi lì le potete ascoltare quando volete. Ecco, ma alimentarsi di cibi sani, perché oggi, anche a parte i cibi, che si cerca il biologico, ma perché non cerchiamo la parola di Dio biologica, nel senso spiegata dai santi? Ma da chi ce la facciamo spiegare? Dagli eretici? È piena di veleni, i pesticidi, e allora siamo così attenti per la nostra vita, per la salute fisica, e allora bio, 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 Dio, 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 no bio, benedetti. Allora cerchiamo di chiedere il dono dell'intelligenza, perché qui sembra che l'abbiamo persa per strada, eh? E vabbè, Anna,
ecco. Dio, mamma mia, cibo Dio,
ma tu ascolta, tu leggi una lettura, prova a sentire i dottori della Chiesa come l'hanno interpretata, ma chi ascolti, un eretico tu, eh?
Hai ragione, aiuto, e purtroppo,
ma chi ascolti, Martin Lutero, tu,
esatto, oggi va di moda, oggi
e tutti quelli
maggiore,
che gli vanno dietro,
va per la maggiore, direi, sì,
sì,
sì, hai ragione,
ma per forza, beh, ma quando comodo, diciamo, il menzognero ne ha molti sotto il suo potere, ma che cosa vuoi sentire se non menzogne? O mezze menzogne, per cui diciamo bisogna cercare di essere semplice, capire e dire: mi consacro al cuore immacolato di Maria, mio sicuro rifugio, ecco perché non voglio essere travolto da questo fumo di Satana. Anna, tu hai anche, vero,
un fioretto,
un bel fioretto.
La grandezza di Dio.
Sono qui davanti al cuore immacolato di Maria, perché c'ho una statua, il cuore immacolato di Maria, e naturalmente ieri ho preso anche le rose bianche, e poi ho trovato dei rametti di calicanthus, e ho messo anche quelli perché sono profumatissimi.
Sì, insomma, a guardarli, ecco, sembra una pianta priva di foglie, così rinsecchita, invece, mamma mia, sono bellissimi, profumatissimi.
L'umiltà,
veramente.
Vedi, l'umiltà profuma.
Esatto. Proprio, sì, c'è da imparare, proprio osservando la natura. Ecco il fioretto, allora, grandezza di Dio. Si racconta nella vita di San Canuto, re di Danimarca, che stanco di sentirsi adulare dai suoi cortigiani, i quali non finivano mai di chiamarlo il re più potente della terra, il padrone della terra e del mare. Un giorno, per metterli a tacere, li condusse sulla spiaggia e, postosi a filo delle acque, con tono di voce imperiosa cominciò a gridare: «O mare, giacché io sono il tuo padrone, ti impongo di non avvicinarti a bagnarmi, a bagnarmi le vesti, le mie vesti». Ma le acque, che proprio allora erano al momento del flusso, naturalmente gli si avvicinarono sempre più e giunsero a spruzzargli e a bagnargli le vesti. Allora egli, avvicinandosi ai suoi cortigiani: «Guardate», disse sorridendo, «la gran potenza del vostro re, padrone del mare, come voi dite. Io non saprei comandare ad una goccia d'acqua che abbia a fermarsi. Dio solo è potente, Dio solo è padrone. Egli solo ha creato e tiene in mano l'universo. Riconosciamo il nostro nulla, umiliamoci davanti alla maestà di Dio, adoriamolo con timore e tremore». Ecco. Bene, Claudio.
Bene. Allora, prega per la mia incolumità.
Ogni potenza, dice San Giuseppe Copertino, o amore, Dio sconosciuto e pur tanto visibile, Dio pur tanto offeso e tanto, pur tanto degno di amore. Vai tranquillo, Claudio.
Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna, certamente. Ave Maria.
Ave Maria.